lezione diciannovesima, parte prima del corso sulla caccia alle streghe, fondamenti antropologici e filosofici. Nella precedente lezione avevamo parlato delle implicazioni sociali del fenomeno della caccia alle streghe, e cioè del fatto che il fenomeno della stregoneria, i malefici, l'esistenza delle streghe, i patti col diavolo, aveva dirette implicazioni anche sul terreno sociale, sul terreno politico del tessuto sociale. La società pestifera metteva in questione anche la società voluta da Dio con la creazione, il principio dell'unità e dell'armonia nell'universo, ma anche appunto sul terreno sociale, sul terreno politico. Si trattava appunto, come dice Raul Manselli, di fenomeni di devianza. Questo lo si rileva prima di tutto dal testo Il martello delle streghe, dove il riferimento e il coinvolgimento delle autorità civili è massiccio e decisivo sotto tutti i punti di vista e a tutti i livelli: magistrati, governatori, principi, autorità varie, oltre che al diritto canonico. Per quanto riguarda quest'ultimo, come viene fuori da Raul Manselli, le premesse medievali della caccia alle streghe, testo contenuto in Marina Romanello a cura di La stregoneria in Europa, pagina 51, testo d'esame, le cui indicazioni principali sono state già fornite, Graziano. E qui è opportuno premettere una nota, cioè chi era Graziano. Il decreto Graziani, l'opera principale di Graziano, appunto, è stata definita la prima raccolta di diritto canonico, compilata negli anni compresi tra il 1140 e il 1142 dal monaco camaldolese Graziano, che riunì le decisioni dei concili in materia giuridica. L'opera è divisa in tre parti. Ritorniamo comunque a Manselli, che parla di Graziano e del suo celebre decretum, appunto, e dell'importanza di questo decreto anche e soprattutto per quanto riguarda le implicazioni a vari livelli, e quindi anche implicazioni sociali, implicazioni politiche, non soltanto di diritto canonico, di diritto ecclesiastico. Cito letteralmente dal testo di Manselli: il decretum fu una vera summa dell'atteggiamento ecclesiastico di fronte a tutti i fenomeni della realtà morale, sociale e religiosa della cristianità. Magia e stregoneria vi hanno un peso e una importanza non indifferente. Tutta la massa di decisioni conciliari e di testi specifici da Sant'Agostino in poi sono passate in rassegna con acume e con intelligenza. Vediamo affermata con chiara energia il punto di vista che magia e stregoneria sono connesse alla presenza del demoniaco e per vari aspetti ne costituiscono una manifestazione che il corpus christianum non può accettare, ma deve respingere considerandolo come una sua malattia. Quindi l'intero corpus christianum vede la stregoneria e i malefici come una malattia, cioè una malattia che intacca l'ordine del corpus christianum anche a livello sociale, a livello morale, non soltanto a livello di pura e semplice devianza dottrinale sul terreno teologico. Da questo punto di vista, continua Manselli, l'opera di Graziano costituisce una svolta nella storia di questi problemi, se solo si pensa all'influenza che Graziano ha esercitato su tutto il pensiero giuridico, su tutta la canonistica successiva. Ci renderemo conto solo tenendo presente questo influsso e l'importanza appunto del decretum di Graziano, dell'importanza di questa trattazione, della trattazione di Graziano. Il diavolo in esso e quindi i malefici hanno una doppia implicazione, per un verso sul terreno sociale e per un altro verso sul terreno religioso. Si tratta di devianze appunto sia di tipo religioso che di tipo sociale. Scusa citazione. Per quanto riguarda le implicazioni sul terreno della giurisprudenza ecclesiastica, ma anche civile, nel martello delle streghe, alle pagine 30 35 seguenti, da 35 in poi, si dice, ci si chiede perché i canonisti hanno promulgato con tanto zelo tante pene diverse, distinguendo tra peccato occulto e peccato manifesto di stregoneria o piuttosto di divinazione. Infatti, tale nociva superstizione è di vari tipi e deve essere noto che viene rifiutata l'Eucarestia. L'Eucarestia, come abbiamo visto nella precedente lezione, è il principium unitatis, il sacramento dell'unità per eccellenza, dell'unità del corpus cristianum. Se il peccato è occulto, si impone una penitenza di 40 giorni. Se si tratta di un diacono, così pure se si tratta di un chierico, lo si depone e lo si rinchiude in un monastero. Se un laico, deve essere scomunicato, così pure tali persone e i loro complici devono essere ritenuti infame e nessuno di loro può essere ammesso alla discolpa pubblica, cioè non c'è remissione dei peccati, non c'è appunto grazia, ma soltanto condanna. Ma questo è evidente, continua il martello delle streghe, anche dalla legge civile, non soltanto dalla legge ecclesiastica e quindi non soltanto dal decreto Graziani, ma anche per quanto riguarda la legge civile, e qui il riferimento è ad Azzo o Azzone nella sua Summa. Il riferimento è proprio alla Summa di Azzo. Si impone qui, anche qui, per quanto riguarda Azzo, lo stesso discorso, la stessa precisazione già fatta per Graziano. Chi era Azzo? Dall'Enciclopedia Treccani, Azzo o Azzone, Azzo dei Porci, fu un giureconsulto nato nel 1230 a Bologna o a Casalmaggiore e fu uno tra i più famosi del periodo dei glossatori. Discepolo di Giovanni Bassiano, fu ingegno equilibrato e robusto, sebbene non percorresse, come il maestro, tutti i campi del diritto. Ebbe tuttavia più acuto il senso giuridico, penetrando sicuro nelle questioni più ardue. Come scrittore ebbe straordinaria fortuna. Le sue opere restarono per lunghi secoli il manuale preferito per gli studiosi e per i pratici, tanto che ne venne il detto: chi non ha Azzo non vada a palazzo. Non tutti i suoi lavori sono pubblicati. Nei manoscritti si trovano commenti al codice e al digesto, tratti dalle sue lezioni. Celebri furono le questiones, il brocarda o proverbi giuridici, sulla falsa riga di quelli di Ottone Pavese. La sua principale fatica fu la Summa, citata appunto e ripetutamente dal martello delle streghe, la Summa del codice e delle istituzioni. Le due parti, nel suo concetto, dovevano integrarsi a vicenda. Molte edizioni si fecero delle sue opere. Al secolo XV risalgono, oltre a un'edizione senza data, quelle di Spira del 1482, Pavia 1484 e 89, Venezia 1492, due edizioni, e 1498, Ulma 1499, seguono le edizioni di Parigi 1571, Venezia 1572, Basilea 1572 e 1593, Lione 1593, fine citazione. Questo per dare un'importanza appunto al riferimento ad Azzo. E in che modo continua il discorso il martello delle streghe con questo riferimento ad Azzo o Azzone? Si sappia che tutti coloro che il popolo chiama stregoni e anche coloro che conoscono l'arte della divinazione sono passibili di pena capitale. Le leggi decretano anche che sia ammesso come accusatore chiunque, come dice il canone nel caso della difesa della fede. A tale accusa viene ammesso chiunque, come per il crimine di lesa maestà. Quindi l'accusa di stregoneria, l'accusa di maleficio viene paragonata, considerata pari all'accusa, al crimine di lesa maestà. C'è quindi l'accusa al re, l'accusa ai principi, l'accusa al papa. Tutto questo viene posto sullo stesso livello, tant'è che si continua il discorso nel martello delle streghe, affermando che gli stregoni offendono in modo analogo la maestà divina. La maestà divina è anche la maestà civile, perché lesa maestà sia da un punto di vista civile che da un punto di vista religioso. E il discorso continua nel martello, perché si dice prescrive inoltre, cioè la summa di Azzo, che siano sottoposti a un interrogatorio con tortura senza riguardo per la carica, e aggiunge anche che chiunque sia sottoposto a tortura è dichiarato colpevole, anche se non confessa il suo crimine, dovrà essere torturato al cavalletto. E oli saranno scavati i fianchi con le unghie di ferro e dovrà sopportare pene degne del suo crimine. C'è da notare poi il discorso continua che un tempo le streghe erano colpite da un duplice, da una duplice condanna, da una duplice pena. La pena capitale è il laceramento di tutto il corpo per mezzo di unghie ferrate, oppure venivano gettate in pasto alle belve, oggi vengono bruciate, forse per il loro sesso femminile. E ovviamente questi strumenti di tortura, l'applicazione di questi strumenti di tortura, laceramento del corpo, eccetera, venivano affidate, per così dire, al braccio secolare, quindi all'autorità civile. Si proibisce che le si frequenti, pena il supplizio, quindi anche qui le implicazioni sociali a tutti i livelli. E inoltre non deve essere loro permesso di recarsi a casa di nessuno, altrimenti vengono bruciati anche i beni e nessuno deve riceverle e consultarle, altrimenti è deportato in un'isola e i suoi beni sono confiscati. Ulteriori implicazioni a tutti i livelli sul terreno sociale, la confisca dei beni, il bruciare i beni, impedire i contatti sociali di tutti i tipi e di qualsiasi genere. E poi viene prescritta la pena dell'esilio unitamente alla perdita di tutti i beni per coloro che le consultano. Quando i predicatori rendono note queste pene ai popoli e ai governanti della terra, lottano più efficacemente contro le streghe di quanto non farebbero con le argomentazioni delle scritture, cioè con le pure e semplici discussioni teologiche e confutazioni teologiche. E quindi a maggior ragione viene richiesto il ricorso al braccio secolare e, in altri termini, all'autorità civile. Da qui il rinvio e l'utilizzazione appunto dei vari testi giuridici, tra cui in particolare Azzo, ma non soltanto Azzo, c'è anche il riferimento esplicito al Corpus Iuris Civilis, proprio per queste implicazioni, proprio per questi aspetti. Infatti, poi si continua il discorso nelle stesse pagine del Martello delle Streghe, affermando che anche le leggi civili lodano quanti si oppongono alle loro stregonerie, alle stregonerie appunto delle streghe, ai malefici delle streghe e ai patti con il demonio. Inoltre meritano non la pena, ma il premio coloro che fanno in modo che le opere degli uomini non siano distrutte dalle tempeste di grandine o di vento. Come si è detto, si vedrà in seguito in che modo sia lecito impedire ciò. Cioè, c'è la seconda parte e la terza parte del Martello delle Streghe, dove questo discorso, l'individuazione delle streghe, la pena da comminare alle streghe, viene ulteriormente specificato, analizzato nei dettagli con esempi presi da varie parti. In che modo possano essere, si vedrà, continua il discorso, in che modo possano essere esenti dal dubbio di malvagità eretica coloro che negano con leggerezza l'esistenza di tali fatti, fatti. Quindi anche la negazione o la leggerezza che si compie nel negare questi fatti, nell'ignorarli, deve essere appunto punita. Giudichi ciascuno, a meno che forse non trovi come scusante l'ignoranza, ma si vedrà fra poco quale tipo di ignoranza costituisca una scusante. La continuazione del discorso, di questo stesso discorso, appunto a pagina 336 del Martello delle Streghe, cioè nella seconda parte del volume dell'opera che stiamo esaminando, viene ulteriormente specificata con esplicito riferimento, con espliciti rimandi alle competenze giuridiche per condannare le streghe, per giudicarle e condannarle, tanto che nella prima questione generale introduttiva della seconda parte si dice proprio, il titolo della questione introduttiva è: chi è il giudice competente per le streghe, cioè chi può e deve appunto giudicare le streghe.